Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare in onda come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 per parlare di sanità e i nostri contatti 37.2@radiopopolare.it è la nostra mail, abbiamo una pagina di Facebook, sulla nostra pagina di Facebook così come su quella dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Gnoletto trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa e come contattare il difensore civico. Si fa online www.difensoreregionale.lombardia.it. Vi ricordo anche che tutti i nostri podcast sono online sul sito di Radio Popolare. In studio Elena Mordiglia, Vittorio Gnoletto, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora andiamo a raccontare qual è il programma della puntata di oggi.
Sì, prima devo ricordare come sempre che chi vuole può abbonarsi, è gratuito, alla mia newsletter, si chiama Diritti in Salute, basta cliccare Diritti in Salute Vittorio Gnoletto oppure andare sulla piattaforma Substack e fare Diritti in Salute, esce ogni 15 giorni, il sabato, uscirà sabato l'altro, il prossimo numero, non perdetelo. Ci saranno molte notizie sia sulla sanità regionale che nazionale che europea, non anticipo nulla per ora. L'iscrizione è gratuita, Diritti in Salute, la newsletter di Vittorio Gnoletto. Vediamo invece il programma di oggi, parleremo dell'Alzheimer e di un'importante sentenza che c'è stata. Torneremo brevemente a parlare dello screening sul tumore della prostata. E poi affronteremo un tema particolare, adolescenza, le problematiche legate all'adolescenza prima che diventino patologia. Poi parleremo anche di REMS, che sono le strutture sanitarie residenziali che ospitano persone affette da patologia psichiatrica, alle quali però è stata applicata una misura di sicurezza detentiva perché hanno commesso dei reati. Non ne abbiamo mai parlato. Ed ecco che per la prima volta affrontiamo anche questo tema. E infine gli aspetti sanitari del protocollo Italia-Albania.
E allora cominciamo con appunto questa sentenza sull'Alzheimer. Che cosa dice?
Sì, è uscita una sentenza recentemente della Corte di Cassazione che ha accolto un ricorso presentato da un cittadino milanese per la precisione da Marco Gaito, che dal 2016 chiedeva che il Servizio Sanitario Nazionale si facesse carico totalmente delle rette di ricovero presso una RSA dell'anziana madre affetta da Alzheimer. La Corte d'Appello aveva stabilito che la quota per l'RSA doveva essere suddivisa tra una parte a carico del Servizio Sanitario Nazionale e una parte a carico del cittadino. Bene, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, ha stabilito invece che di fronte a una patologia grave come l'Alzheimer e di fronte ad altre patologie gravi, ad esempio la demenza senile, l'intera retta deve essere pagata dal Servizio Sanitario Nazionale, superando quella divisione tra spese sanitarie e spese sociali. Come dire, la condizione di Alzheimer o la condizione di demenza senile arriva talmente tanto a limitare l'autonomia della singola persona che sussume in se stessi i limiti che derivano dall'età, i limiti che sono caratteristici di tutte le persone in quell'età. Ecco, vengono riassunte, riassorbite da una condizione molto più grave che è quella dell'Alzheimer. E questo quindi significa che la retta intera deve essere pagata dal Servizio Sanitario Nazionale. Ora, questa sentenza è importantissima, certo, per il singolo caso, ma anche per le tante persone che in Italia sono malate di Alzheimer e che sono ricoverate in una RSA. Si parla di oltre 1 milione tra malati di Alzheimer o con demenza senile grave e riguarda poi anche i 3 milioni di persone che sono coinvolte nell'assistenza dei loro familiari in questa condizione. C'erano già state nel passato alcune sentenze, ma su singoli casi. Il fatto che in questo caso si sia pronunciata la Suprema Corte direi che è un risultato estremamente importante.
E allora andiamo a dare il benvenuto al primo ospite di questa puntata di 37.2, è una persona che conoscete sicuramente, attore e regista, Elio De Capitani. Buongiorno, benvenuto a 37.2.
Buongiorno. Buongiorno a tutti e due e a tutti gli ascoltatori.
Grazie moltissimo di essere qua con noi, anche perché non siamo stati noi a cercarla. Ma dopo la puntata di 2 settimane fa, dove parlavamo degli screening relativamente ai tumori alla prostata, lei ci ha scritto e ha detto: ma io racconterei volentieri la mia vicenda, e noi siamo qui ad ascoltarla.
La riassumerò, non essendo un medico dirò solo i fatti senza dare alcun giudizio, ma io mi sono trovato, grazie all'attenzione dei miei medici curanti e di altre persone, a rilevare un aumento del PSA nel 2017, a fare un'ecografia che però non ha dato molta chiarezza. I medici mi hanno consigliato di fare una risonanza magnetica. Fatta la risonanza magnetica si è verificato il fatto che c'era un sospetto di un carcinoma. L'adenoma ce lo avevo alla prostata, ma c'era un sospetto di un carcinoma. Ho fatto la biopsia il 1° settembre del 2017 e quello è stato un momento abbastanza duro dal punto di vista personale, perché vado a ritirare il risultato e 1 su 16 dei prelievi era positivo, non era negativo. La settimana successiva, visitato dall'ospedale qui di Monza, mi è stato consigliato di operarmi immediatamente. Ora, il momento di depressivo durato mezz'ora era passato ed era subentrata l'idea di capirci un po' di più. E ho capito un po' di più, ma appunto parlando con il mio medico curante, non ho deciso di accettare questa prospettiva. Cristina, mia moglie, ha studiato 6 anni in medicina, aveva letto un libro proprio riguardo il discorso del PSA, aveva una letteratura molto più aggiornata della mia, e ho deciso di andare a Niguarda. Ho tenuto una visita dal dottor Bocciardi, che mi ha detto: nelle sue condizioni non è assolutamente da operare, la sua vigilanza attiva è consigliata. Quindi da questo momento lei entrerà nel protocollo di sorveglianza attiva e se dovessero verificarsi dei cambiamenti nelle sue condizioni vedremo che cosa c'è da fare, ma per il momento non c'è da fare assolutamente nulla, perché si tratta di un piccolissimo indice di Gleason, di un indice di Gleason basso per il suo tumore che potrebbe non svilupparsi mai.
Ecco, cosa vuol dire sorveglianza attiva in questo caso? Cosa ha comportato?
In questo caso vuol dire che io ogni 6 mesi ho una visita, ogni 6 mesi faccio, una volta faccio la risonanza magnetica, un'altra volta porto semplicemente le analisi, e questa cosa va avanti da tanti anni. Poi ci sono i protocolli che prevedono delle biopsie periodiche, ne ho fatta una nel 22 e ne ho fatta una adesso nel 25. La cosa sorprendente già nel 22 è che era negativa. La successiva risonanza magnetica ha verificato che c'era ancora, invece, evidentemente era talmente piccolo che non è stato preso dal lago biottico, nonostante i 24 prelievi, e anche questa che ho appena fatto è negativa. Io sono sereno, sto andando avanti con questo, ho fatto anche un secondo parere all'Istituto dei Tumori che mi ha assolutamente confermato il protocollo che stiamo seguendo, che tutto deve andare bene e che la biopsia sarebbe stata necessaria per il 7° anno, e qui subentra l'altro discorso per cui vi ho scritto. Cioè, va benissimo fare uno screening di massa, ma quando io devo fare la risonanza magnetica e che mi viene prescritta per la sorveglianza attiva, e io la ricetta a questo punto me la faccio fare anche 6 mesi prima, naturalmente, poi non la trovo, non riesco, le liste d'attesa, il problema per una persona che già sa di avere il tumore e di essere in sorveglianza attiva, non, cioè, è veramente durante il Covid sono dovuto andare a Roma, perché fortunosamente ho conosciuto un radiologo che gentilmente me l'ha fatta, e sono andato a Roma a fare la risonanza magnetica. L'avevo trovata in vacanza in Puglia per capire la cosa, perché qua non riuscivo a farla, e io devo portare ogni anno una verifica per la sorveglianza attiva di risonanza magnetica multiparametrica con tecnica fusion. Ecco, questa cosa mi fa pensare che se tu fai un programma di screening e poi hai questo problema, Le persone che dovrebbero avere un problema col PSA alzato, cosa fanno? Diventeranno come me, che devono correre da un ospedale all'altro, controllare le liste, fare tutto e sentirsi dire le liste non sono aperte, le liste sono chiuse, le liste non sono aperte, le liste sono chiuse. Quindi c'è qualche cosa che a monte mi fa molto sospettare che questa idea dello screening di massa sul PSA, come avete giustamente sottolineato voi, abbia più di un difetto. Quello che io sottolineo come paziente è che qui, anche se già ce l'hai e sei in sorveglianza attiva, poi il problema è che devi trovarti gli esami e le liste sono quello che sono.
Ecco, i problemi, le tematiche che emergono qua sono infatti più di una. Da un lato ritorna fuori il discorso che facevamo 2 settimane fa, cioè siamo di fronte a un programma che viene presentato come un programma di prevenzione, nei fatti è una sperimentazione. Questo programma rischia di sottoporre, di far sì che diverse persone si sottopongono a interventi invasivi, ad esempio un intervento chirurgico, che poi può comportare una serie di effetti collaterali, abbiamo visto anche da un punto di vista sessuale, che possono avere anche una discreta durata, il tutto con una situazione dove molte di quelle persone avrebbero avuto una condizione che non avrebbe seguito un'evoluzione verso una fase più drammatica, più avanzata del tumore.
Esattamente come la mia.
Esattamente.
Io se nel 2017, se non avessi approfondito, io mi sarei stato operato una settimana dopo la biopsia. Io non ho accettato questa prospettiva e avevo informazioni sufficienti e mi ha confermato. Dottor Bocciardi è chirurgo, opera da una vita, e però appunto è anche urologo e oncologo, mi ha detto lei non è da operare, lei va in sorveglianza attiva. E purtroppo questa cultura che ormai con la sperimentazione fatta all'inizio, penso che ormai 20 anni fanno la sorveglianza attiva del sito di tumori, dovrebbe essere una prassi consolidata, ma non lo è, perché ci sono ancora situazioni in cui i pazienti vengono operati immediatamente senza essere certi che quella sia la condizione di loro bisogno essenziale, perché la malattia si può sviluppare in modo rapido. Io sono dal 17 al 25 che sono in sorveglianza attiva, persone al Bassini dal 2009 sono in sorveglianza attiva.
E poi si aggiunge il fatto che le persone come lei in sorveglianza attiva entrano, paradossalmente vengono messe in concorrenza per poter fare quello che è necessario per la sorveglianza attiva, quindi gli esami necessari eccetera, con quelli che invece sono inseriti all'interno di uno screening. Ma qui stiamo parlando di persone che hanno già risultate positive nel vostro caso e che quindi devono fare questa sorveglianza attiva. Il tutto viene rallentato da uno screening che poi abbiamo visto, oltretutto, dato che siamo di fronte a un tumore che evolve molto raramente, siamo di fronte a un progetto che poi di vantaggio, cioè di morti evitate, porta praticamente dei dati quasi insignificanti. Ecco, ci è sembrato interessante ascoltare la sua esperienza, anche perché poi dall'altra parte, con questa logica delle medicine interventiste, ci apre dietro degli altri problemi, no? Come mai si vogliono fare questi tipi di interventi? E nella puntata di 2 settimane fa, quindi del 31 gennaio, che gli ascoltatori e ascoltatrici possono riascoltare, noi accennavamo anche agli interessi economici che stanno dietro questo tipo di protocolli e che stanno dietro i macchinari che poi vengono utilizzati per gli interventi. Ecco, purtroppo la situazione è anche questa.
Io vorrei dire una cosa alle persone che hanno... perché quando io ho detto immediatamente che avevo un adenocarcinoma alla prostata, anche in teatro, e lì sono saltati fuori dei miei colleghi che non lo avevano detto e avevano questo incubo personale da vivere individualmente, perché è una cosa che da un certo punto di vista crea vergogna, no? L'idea di avere un tumore alla prostata. Io quello che dico è che ci sono molte possibilità che questa cosa non vi costituirà un problema. Affrontatela con serenità, perché la cosa migliore è affrontare queste cose con serenità, e quindi da questo punto di vista purtroppo non tutti hanno il carattere che io, e quindi temo che lo screening di massa generi anche per persone particolarmente angosciabili dall'idea di avere un tumore un eccesso di ansia e magari invece non necessari.
Grazie, grazie moltissimo Elio De Capitani per aver fatto questo outing, averci raccontato la sua storia e anche per questo discorso finale che noi, credo Elena, possiamo sottoscrivere totalmente.
Assolutamente, grazie mille. Grazie Elio De Capitani. Grazie, grazie. A risentirci. Allora, andiamo a cambiare argomento, Vittorio, a cambiare decisamente argomento e andiamo a parlare di un tema a partire da un libro che è uscito il 28 di gennaio, veramente poco tempo fa. Il titolo è Mollami, educare i figli adolescenti e trovare la giusta distanza per farli crescere, edito da Burr e è scritto da un pedagogista, autore, formatore che è in collegamento con noi, Daniele Novara. Buongiorno, benvenuto.
Eccomi, buongiorno, eccomi.
Buongiorno. Allora, intanto possiamo dare l'annuncio che questo libro verrà presentato il 18 febbraio, quindi martedì prossimo, alle 20:45 al Teatro Franco Parenti. Suggeriamo di iscriversi perché probabilmente ci sarà tanta e tanta gente. È giusto?
Sì, 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 sono molto contento di fare la presentazione, quella di grande attesa proprio a Milano, al Parenti. In realtà sono in giro in Italia perché il libro sta avendo un deciso successo.
Esatto,
è stato ristampato tre volte in 15 giorni.
Ecco, allora noi vogliamo proprio approfittare di questa occasione per parlare di un argomento che non è un argomento relativo alle malattie, alla sanità. No, oggi andiamo un po' fuori tema quasi, ma invece rimaniamo nel tema. Cioè, parliamo delle difficoltà delle relazioni con gli adolescenti. E parliamo di una situazione prima che poi venga classificata come patologica ed entri dentro il circuito della sanità. Allora, io ho letto il libro, ho seguito Daniele Novara, ho qualche domanda da fargli. Cominciamo dalla prima. Come possiamo definire le caratteristiche degli adolescenti di oggi?
Ma gli adolescenti di oggi non sono così diversi dal passato, insomma sono sempre ragazzi e ragazze che vogliono staccarsi dal nido materno, staccarsi dai genitori, allontanarsi, trovare la loro strada e rompere il guscio. Purtroppo può succedere di questi tempi che questo allontanamento avvenga in maniera virtuale, cioè utilizzando queste tecnologie, questi dispositivi, e quindi in maniera paradossale si crea una situazione di ritiro nelle abitazioni, nelle camerette, che può produrre anche disagi psicologici, se non psichiatrici, piuttosto seri. Questa è una novità. Ecco, l'adolescente che si ritira, che se ne sta in casa, che non ha nel gruppo, nella compagnia, è storicamente una novità e speriamo che l'intelligenza artificiale, di cui tanto si parla e che sta arrivando ormai ovunque, non diventi un'ulteriore occasione purtroppo per creare ulteriore isolamento in una generazione che ha già sofferto, ecco, durante il Covid, la chiusura delle scuole e quant'altro, e il dover invece che vivere con i loro compagni e compagne e starsene ancora per due anni, se non tre, in casa con la mamma. Vediamo cosa succede, ma la vita dell'adolescente è quella di stare nella compagnia dei coetanei.
Ecco, molti genitori sono però in difficoltà con adolescenti oppositivi e o demotivati. Non hanno voglia di far nulla, non guardano il futuro, oppure rispondono sempre in modo molto brutale ai genitori, qualunque cosa dicono i genitori loro sostengono il contrario. E vabbè, allora quali sono perché avendo letto il libro, la mia è una domanda precisa. Non stiamo facendo lo spoiler del libro, tanto le cose da dire sono tante, chi andrà al 18 ne ascolterà veramente tante, però qualcosa cominciamo a affrontarlo oggi. E allora, quali sono gli atteggiamenti da evitare da parte dei genitori con questi adolescenti?
L'atteggiamento più curiosamente autolesivo da parte dei genitori è quello di cercare un rapporto gradevole e piacevole e addirittura armonioso con gli adolescenti. L'adolescente è per sua natura sgradevole, addirittura molti genitori giustamente segnalano che ha anche tanto odore, disordinato, distratto, non ama l'autorità. Sono tutte caratteristiche che sono a livello neuronale, cioè sono comportamenti involontari. Viceversa, voler a tutti i costi cercare di avere il dialogo, parlare, situazioni così di intimità addirittura con i ragazzi e le ragazze di quest'età appare veramente la soluzione che diventa il problema. E quindi questa generazione di genitori rischia di inguaiarsi in un'aspettativa che non ha senso. L'adolescente normale, ricordiamolo, è sgradevole, ti manda a quel paese. Certo, proprio per questo il genitore deve prendere le adeguate contromisure e specialmente tenere la distanza, stare alla larga.
Lei infatti
è il momento delle smancerie.
Ecco, lei infatti dice no al genitore che vuole fare l'amico, e poi cosa che mi ha colpito e ha fatto modificare i miei comportamenti, lo confesso qui agli ascoltatori e ascoltatrici, dice no agli spiegoni, smettete di andare dai ragazzi e cercare di dire adesso siediti e ragioniamo. Allora, non bisogna essere amici, e questo forse l'avevo capito, ma non bisogna neanche fare gli spiegoni. Come sono queste due cose?
Ma il rapporto deve essere basato sulla concretezza, sull'organizzazione, sulla praticità, le comunicazioni, e quindi non né spiegoni né dialogo a ogni costo, ma le comunicazioni devono risultare di servizio, basate su quella che nel libro definisco tecnica del paletto, ossia c'è un limite, per esempio, di orario, un limite anche di spesa, insomma, tramite il paletto della paghetta. Ci sono delle condizioni, in altre parole, che creano un argine, creano una legittima limitazione educativa, ecco perché la parola chiave è questa, no? Gli adolescenti vanno educati, non è che si può continuare a gestirli in senso terapeutico come se l'adolescenza fosse una malattia, e va fatto il tutto anche nel gioco di squadra fra i genitori. Oggi abbiamo troppe mamme che pretendono di gestire ragazzoni di 16-17 anni come se fossero bambini, in una logica appunto di molta promiscuità, di osmosi, di simbiosi addirittura, e creando situazioni parossistiche. Se l'adolescente vuole allontanarsi dal nido materno, la soluzione non potrà essere il problema, quindi tanto gioco di squadra col padre quando il padre c'è, ed eventualmente il padre fosse evaporato non si sa dove, quando, come, allora la mamma, ecco, che cerca di avere il più possibile un atteggiamento distaccato, organizzativo, paterno, senza appunto fare spiegoni, ma negoziando limiti chiari dentro cui il ragazzo o la ragazza possa vivere quello che è il grande desiderio che tutti abbiamo avuto in adolescenza, la libertà, poter prendere il largo, fare la nostra vita.
Ecco, nel suo libro lei illustra anche un metodo utile per i genitori per approcciare i loro figli adolescenti, metodo di cui parlerà poi nell'incontro. Io sono rimasto colpito da un punto, e allora le chiedo di spiegarlo. No, non sveliamo tutto il metodo, però un punto mi ha colpito, Ho provato anche a utilizzarlo con qualche risultato positivo. Lei suggerisce ai genitori, tra gli altri strumenti, di utilizzare il silenzio attivo. Cos'è e quando andrebbe utilizzato? No, mi è stato utilissimo,
Ecco, il silenzio attivo è una delle tecniche che ho inventato in 30 anni di lavoro, specie con i genitori, ed è appunto il contrario delle urla, degli spiegoni, delle insistenze, delle incombenze, del dialogo a ogni costo, ossia specialmente quando ci sono situazioni dove il ragazzo o la ragazza va oltre, no? va oltre anche il patto di fiducia, specialmente quando ci sono situazioni di aggressività verso i genitori, se non di aggressione, non solo verbale in alcuni casi, insomma, in altre parole, è quando i figli comportano in un modo che diventa pericoloso per loro e anche per noi, e comunque entrano in un'area di profondo disadattamento sociale, ecco che il silenzio attivo diventa un semaforo rosso, cioè non ti parlo più per una giornata, non ti parlo più per mezza giornata, sospendiamo il rifornimento narcisistico legato al fatto che i tuoi genitori ci sono sempre. No, non ci sono sempre. Ecco, e quindi silenzio attivo non è una reazione emotiva, è proprio una tecnica comunicativa paradossale che aiuta il ragazzo e la ragazza a capire che i limiti vanno accettati, i limiti sono strumenti educativi per poter crescere e che non si può deragliare da quello che sono le legittime condizioni sociali e relazionali nei confronti specialmente dei genitori, che hanno diritto, ecco, oltre ad avere tanti doveri, hanno il diritto comunque di essere rispettati.
E noi ci fermiamo qua sul diritto dei genitori. Ricordiamo la presentazione del libro di Daniele Novara, Mollami, educare i figli adolescenti e trovare la giusta distanza per farli crescere, il 18 febbraio sera alle 20:45 al Teatro Franco Parenti. Grazie moltissimo.
Un caro saluto a tutti e a tutte.
Grazie. Andiamo allora a cambiare di nuovo argomento e andiamo a parlare di strutture sanitarie residenziali che ospitano persone affette da patologia psichiatrica, a cui è stata applicata una misura di sicurezza detentiva provvisoria o definitiva. Queste strutture si chiamano REMS e noi, per raccontare meglio di che cosa si tratta, abbiamo in collegamento Massimo Fada, che è delegato RSU CGL della SST Spedali Civili di Brescia. Buongiorno, benvenuto.
Ascoltatori di Radio Popolare.
Buongiorno, grazie di essere con noi qua.
Buongiorno a lei.
Allora, cominciamo dall'inizio. Cos'erano gli OPG?
Okay.
E dove sono finiti e che cosa li ha sostituiti? No?
Allora, cos'era l'ospedale psichiatrico giudiziario, il manicomio criminale, il luogo in cui venivano internati folli, autori di reato che non erano imputabili perché al momento del fatto non in grado di intendere e volere, definiti socialmente pericolosi e quindi sottoposti alla misura di sicurezza del ricovero in OPG sulla base di una perizia psichiatrica del Tribunale. La riforma del 180 del 78, quella di Basaglia, quella che ha chiuso i manicomi, chiamati ospedali psichiatrici senza la G, non li ha coinvolti perché il rischio in quegli anni era di non chiudere neppure quelli civili. Il processo di chiusura dei manicomi è durato circa 20 anni, da 78 al 99, e ricordo grazie a una legge finanziaria, e ha investito 88 manicomi con oltre 100.000 persone. Quello dei 6 ospedali psichiatrici giudiziari dal 2012, prima con la legge Marino e poi con la famosa legge 81 del 2014, si è concluso nel febbraio 2017 con gli ultimi due internati liberati dall'OPG di Barcellona a Pozzo di Gotto in Sicilia, e questo processo ha coinvolto 1.300 persone. Attenzione quindi ai numeri: 6 OPG contro gli 88 OP, manicomi, 1.300 persone negli OPG, 100.000, questa è la dimensione del fenomeno.
Gli OPG sono quindi strutture dove finiva una persona che commetteva un reato e veniva riconosciuta però una condizione psichiatrica. Semplificando, perfetto, possiamo dire così.
Perfetto.
Allora, vengono chiusi con grande ritardo rispetto alla chiusura dei manicomi, vengono chiusi e con cosa vengono sostituiti? Che cosa accade?
Qui subito una precisazione che mi servirà poi per parlare del tema della trasmissione. Su 6 OPG, quello di Castiglione delle Stiviere in Lombardia rappresentava il modello addirittura europeo, ha detto di molti, perché erano presenti, oltre alle guardie giurate, psichiatri, infermieri, OSS, assistenti sociali, educatori, diversamente dagli altri 5, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Aversa, Napoli, Barcellona, Pozzo di Vuto, in cui erano presenti guardie giurate. E c'erano le consulenze psichiatriche per alcune ore alla settimana e l'intervento infermieristico per la somministrazione di farmaci, oltre a condizioni disumane. Con la chiusura degli OPG, dove sono andati a finire gli internati? Prima cosa da dire è che su 1300 circa, che ve ne erano circa 700 che non dovevano starci, i cosiddetti ergastoli bianchi, cioè persone che avevano commesso reati bagatellari, che significa quelli con minore rilevanza sociale, per esempio furto, reati contro le cose, che venivano dimenticati dai servizi territoriali e che in mancanza di un progetto di reinserimento territoriale erano sottoposti dal tribunale ogni anno o due al riesame della pericolosità sociale, ma in mancanza di un progetto del Dipartimento veniva prorogata la misura di sicurezza, cioè restavano nell'OPG a tempo indefinito, ergastolo bianco appunto.
Io posso confermare questo perché quando ero parlamentare europeo girai alcuni OPG e in un OPG trovai due ragazzi giovani, erano dentro per vicende legate alla cannabis e però gli veniva ripetutamente prolungata quella situazione, certo, perché non c'erano assolutamente alternative, non erano ragazzi nordafricani, non c'era un progetto e quindi loro rimanevano dentro quella struttura in una condizione veramente da giro dantesco. Io non dimenticherò mai quello che ho visto in quelle situazioni. Benissimo, andiamo avanti.
Ora i dipartimenti di salute mentale li hanno riassorbiti con progetti ad hoc in base alla legge 81 del 2014 che prevedeva la dimissione obbligata superato il limite della pena edittale, cioè la pena massima prevista dal codice penale per quel reato specifico. La persona che era ancora presente nell'OPG dopo questo periodo doveva essere dimessa, anche in mancanza di progetti del Dipartimento Salute Mentale. Quindi siamo arrivati a 600 circa che sono stati trasferiti nelle strutture sanitarie chiamate REMS, appunto, acronimo di residenza, esecuzione, misura di sicurezza, con un massimo di 20 posti letto, strutture sanitarie, 32 REMS a livello nazionale che ospitano persone della regione di provenienza, ciò per facilitare il loro reinserimento. In tutti questi anni si è formata una lista d'attesa, cioè persone con disturbo psichiatrico per cui il Tribunale ha formulato una misura di sicurezza detentiva da svolgere in REMS, ma che non può essere attuata perché la REMS è una struttura che accoglie al massimo 20 persone, cosa che invece quando c'erano gli OPG venivano senza problemi, come avviene ora per il carcere. A livello nazionale i dati risultano contraddittori tra il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e la Conferenza Stato-Regione, però si sa che ci sono in lista d'attesa circa 600 persone, concentrate però in 4 regioni per il 50% di loro. Poi però una scrematura reale ha portato ad esempio in Lombardia dalle 155 persone in lista d'attesa nell'aprile 2016, che è stato l'anno in cui si sono attivate le cose, alle 37 attuali.
Ecco, ma queste 37 o comunque le persone in attesa, dove sono? Sono nei carceri normali, tra virgolette?
Allora, questa cosa è stata fatta soprattutto per dimettere dai carceri le persone che si intitolano, cioè nel senso che erano persone che non potevano stare in carcere data la loro situazione psichiatrica. Però su questo si è lavorato molto e gli altri sono persone che o chi è in libertà vigilata a casa o in giro per il territorio, oppure in SPDC, molte persone di queste 37 sono inserite in SPDC, Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, che sono le strutture ospedaliere dove dopo 15 giorni al massimo compensato la persona, lui sta lì però perché non ha altri posti dove andare.
Ecco, allora nei due minuti ancora che abbiamo vorremmo capire, di fronte a queste liste d'attesa, di fronte a un numero limitato di REMS che però sono strutture sanitarie, quali sono le proposte del governo e quali sono invece le proposte del convegno sulla psichiatria che si è svolto un mese fa, mi pare circa, no? A cui lei ha partecipato.
Allora, cosa dice il governo? L'ultima chicca, la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 14 gennaio, per cui è freschissima, poiché il numero chiuso delle REMS impedisce l'applicazione dell'ordinanza di ricorso in REMS, il Ministero di Grazia e Giustizia, e non il Ministero della Salute, ma il Ministero di Grazia e Giustizia, propone l'individuazione di tre strutture da 80 posti letto, riaprendo di fatto tre mini OPG, e l'aumento di oltre 700 posti. Per farli occorrono banalmente 500 milioni per le strutture e una spesa di gestione annuale intorno ai 130. Questi sono i dati che abbiamo in mano, per cui sarà anche molto difficile l'applicazione delle ipotesi governative.
Quindi vengono proposte tre REMS molto grandi, ognuna di 80 posti, che poi non corrisponderebbero nei fatti alle REMS, sarebbero affidate non al personale, al Ministero della Salute, ma al Ministero della Giustizia, e quindi si tornerebbe indietro e si tornerebbe verso strutture molto simili agli OPG, cioè a quelli che noi abbiamo chiamato sempre i manicomi giudiziari, che erano stati aboliti e chiusi, quindi si tornerebbe indietro. Ecco, invece la conferenza alla quale lei ha partecipato, ci ricorda magari anche che conferenza era, che proposta alternativa ha fatto?
La Conferenza Nazionale Salute Mentale, la prima proposta è quella di dedicare almeno le singole REMS di Castiglione ai territori di provenienza dei pazienti, suddivisi per le 27 ASST della Regione Lombardia. Ciò faciliterebbe i progetti di dimissione e le visite periodiche degli operatori del Dipartimento. Ricordo che i manicomi hanno iniziato il processo di chiusura con la suddivisione dei reparti per i territori di provenienza dei pazienti, ad esempio. La seconda proposta è quella di infrastrutturare il territorio con servizi dedicati, le equip forensi territoriali, così come è accaduto per il superamento dei manicomi, dove sono state costruite strutture residenziali e centri di salute mentale diffusi nel territorio, per gli OTG, strutture REMS ed equip forensi territoriali. Cosa sono queste equip forensi territoriali? Sono servizi che mettono in comunicazione i CPS, qua in Lombardia si chiamano CPS, con le forze dell'ordine, la magistratura, gli istituti penitenziari, l'UEPE, le strutture residenziali del Dipartimento. In Lombardia sono attive, ma non su tutte le SST. Ho paura che se non dotiamo i dipartimenti sottomentali di queste equip, ritorneremo alle persone inserite nelle REMS che vengono dimenticate dai CPS, come avveniva prima della chiusura del PD.
Ecco, quindi noi abbiamo da evitare due scenari. Il primo è che si torni agli ospedali giudiziari psichiatrici, vecchi OPG, gestiti dal Ministero della Giustizia relativamente a queste persone. E l'altro è che queste persone siano abbandonate a se stesse sul territorio senza strutture che le seguono e unicamente ricadendo sulle spalle dei familiari quando ci sono. Da qui la proposta di potenziare le REMS, di aumentare il numero di REMS, ma di sviluppare soprattutto quelle strutture territoriali che mettono in collegamento fra di loro chi amministra la giustizia, chi fornisce dei servizi sanitari e chi dà assistenza. Come al solito, se non ci sono questi servizi territoriali e questi servizi residenziali, il rischio è veramente che la storia torni indietro.
Grazie mille, grazie Massimo Fada, delegato RSU-CGL della SST Spedali Civili di Brescia, grazie.
Salve, grazie a voi.
Grazie. Allora, prima dell'ultimo servizio, Vittorio, abbiamo due segnalazioni da fare. La prima la faccio io, è una segnalazione che arriva a nome di BDS, che come sapete è la campagna di boicottaggio di prodotti israeliani, e da parte di Sanitari per Gaza. È una giornata nazionale di boicottaggio dell'azienda farmaceutica Teva, si svolge questo sabato, il 15 febbraio, in diverse città. A Milano ci saranno dei piccoli presidi davanti a quattro farmacie: Piazza Duomo 21, Piazzale Loreto 7, via Padova 86, angolo via Chavez, e poi via Uruguay. Questi sono i quattro posti, appunto, dove si può andare in questo sabato.
L'altro invece è un annuncio che vogliamo dare: sabato 15 febbraio alle 15:30 in Piazza Costantino 3 a Milano c'è un dibattito intitolato Ritorno al futuro, per salvare la sanità pubblica lombarda e nazionale, il servizio sanitario pubblico che vogliamo. Un dibattito a cui partecipa la professoressa Maria Elisa Sartor, partecipano poi anche Giuseppe Natale dell'AMPI e diversi operatori sanitari, tra cui Muscolino, Stromger, Alfieri e Von Morgen. Il tutto è coordinato anche con coordinato dai rappresentanti del Municipio 2 e con l'intervento di Giuseppe Graziano da remoto. Sabato 15 febbraio, 15:30, Piazza Costantino 3 a Milano.
Infine andiamo a parlare del protocollo Italia-Albania, che rappresenta un rischio per la salute delle persone migranti e a quanto dicono una serie di ONG e associazioni che si occupano di salute e di migranti. Noi ne parliamo con Roberto Maccaroni, che è responsabile sanitario della Life Support di Emergency e infermiere. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno e grazie a voi per l'attenzione e l'invito.
Allora, voi avete lanciato insieme a tante altre associazioni anche un appello che diciamo in contrasto, fa delle osservazioni critiche sul protocollo Italia-Albania. Partiamo dall'inizio, di cosa si tratta?
Ma si tratta del fatto che in qualità di sanitari della flotta civile, della ricerca e soccorso nel Mediterraneo centrale, ci siamo posti il problema di questa pratica di svolgere gli screening sanitari in mezzo al mare a bordo di navi militari, e abbiamo subito riscontrato delle criticità, perché ci è sembrato, proprio per l'esperienza che abbiamo acquisito in questi anni, una pratica che non solo ha delle problematiche importanti e significative sotto un profilo etico, ma anche e soprattutto hanno una problematica operativa. Cioè, noi sappiamo benissimo che uno screening sanitario fatto a bordo di una nave in mezzo al Mediterraneo, in un ambiente del tutto inadatto, svolto da personale che molto spesso non è adeguatamente formato, in una condizione psicologica dei naufraghi che è assolutamente non adeguata per affrontare queste problematiche, è impossibile da fare. E questo non lo diciamo solo noi, ma lo dice una serie di linee guida del Ministero della Salute del 2017, che appunto spiega molto bene come le criticità legate alle vulnerabilità delle persone molto spesso possono essere latenti o sublatenti, così si esprime il Ministero, e quindi possono emergere solamente a distanza di giorni, se non addirittura di settimane.
E qui invece stiamo parlando di un accertamento che viene fatto, mi corregga se sbaglio, da medici militari sulle navi che recuperano i migranti in mare per portarli in Albania, e in base a quella visita sanitaria fatta da medici militari direttamente sulla nave viene dato nulla osta al trasferimento in Albania. È così la questione?
È esattamente questa. Aggiungo che nei primi trasferimenti, quelli per capirsi avvenuti sulla nave Libra, questo screening sanitario veniva eseguito da personale sanitario, civile, che proveniva dall'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. L'ultimo trasferimento, quello invece avvenuto attraverso la nave Cassiopea, a bordo, ma a quanto ci risulta, non era più presente il personale dell'IOM, e quindi questo screening è stato fatto da personale sanitario militare, e che quindi in quanto tale risponde anche a delle gerarchie militari, che possono in qualche modo porre dei problemi anche proprio di libertà di giudizio ed espressione clinico su una valutazione di questo tipo.
Ecco, nel documento voi segnalate anche alcuni punti specifici che sono contraddittori e non corretti, no? Parlate di documenti, parlate dell'accertamento dell'età, possiamo entrare un po' più in profondità su questi argomenti?
Beh, allora, a quanto ci risulta, alcuni parlamentari, diciamo, che fanno parte del tavolo asilo immigrazione hanno riscontrato che all'arrivo in Albania non esisteva una documentazione sanitaria specifica per ogni persona. Quindi questa valutazione non si esprimeva in qualche modo in maniera formale. E questo naturalmente è un problema, ed è un problema per la persona. Quindi questa è sicuramente una cosa che abbiamo riscontrato e che invece è assolutamente necessaria poi per il proseguio del cammino di questa persona. Lo stesso accertamento dell'età, quando quest'età è, diciamo così, interpretabile in maniera poco evidente, quindi quando non parliamo di bambini molto piccoli, è difficile stabilire l'età di una persona e stabilire se è un minore in assenza, per esempio, di documenti che spesso non hanno con sé, e quindi ci chiediamo con quali elementi possa essere oggettivamente dichiarata la minore età di una persona, che è un elemento di vulnerabilità e che quindi in quanto tale dovrebbe definire, almeno per questo accordo, la destinazione della persona.
Sì, anche perché se poi vengono portati direttamente in Albania non è che c'è il tempo per cercare di recuperare informazioni, documenti, fare analisi più approfondite per sapere l'età, vengono portati direttamente là.
In realtà il fatto che questa procedura sia del tutto fallace anche sotto un profilo operativo lo dimostra i fatti. In tutti i trasferimenti che sono avvenuti sinora al centro di Shengjin, in buona sostanza già all'atto dell'arrivo al porto in Albania, immediatamente nelle ore successive, un certo numero di persone è stato subito riportato in Italia, proprio perché alcune di queste vulnerabilità sono emerse solo a terra, con un'analisi evidentemente più approfondita e fatta da personale evidentemente in un ambiente e da personale più strutturati a farlo.
Sì, qui c'è anche una situazione deontologica che riguarda il personale sanitario che svolge questo compito. In un caso militare, quindi obbedisce a ordini precisi, e nell'altro caso però, ma comunque anche militari, sono sempre medici che hanno fatto un giuramento di Ippocrate di agire in un determinato modo, e se non sbaglio contro questa pratica si è pronunciata anche la Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici recentemente.
Ma noi abbiamo lanciato questo appello la prima volta alla fine dello scorso anno, e questo appello è stato appunto, diciamo, raccolto dalla Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi. Il dottor Filippo Anelli ha proprio stigmatizzato questa procedura dicendo che, diciamo, questo screening non è identificabile come un percorso di cura, e in quanto tale i medici deontologicamente non dovrebbero partecipare ad un processo, ad un percorso che non è di cura, perché non ha nulla di clinico, ma semplicemente risponde a criteri logistici che non hanno nulla di clinico.
Condivido pienamente questa osservazione, e il comitato NoCPR, il NAGA e tante associazioni sollevano lo stesso problema per quanto riguarda il ruolo dei medici all'interno del CPR, perché anche lì si trovano a lavorare in una condizione che non è quella in cui dovrebbe trovarsi chi lavora per la cura delle persone. Si trova persone... No? Giusto?
Naturalmente io parlo a titolo adesso del tutto personale, da professionista, perché ovviamente oltre ad essere un membro dello staff che lavora su una nave che fa ricerca e soccorso nel Mediterraneo, sono innanzitutto, prima di tutto, un professionista sanitario. Il fatto che io possa vedermi scaricato su di me, uso proprio questo termine un po' brutale se vogliamo, la responsabilità di decidere, non per il bene del paziente, ma semplicemente per logiche logistiche e di destinazione, io non credo che l'accetterei mai.
Certo, L'appello si conclude dicendo: in qualità di organizzazioni mediche impegnate nella tutela della salute e nel soccorso delle persone migranti, ribadiamo la nostra ferma opposizione al protocollo e invitiamo tutti i professionisti sanitari a prendere posizione contro queste misure. Rilanciamo pertanto il nostro appello, sostenuto anche dalla Federazione Italiana dell'Ordine dei Medici, e pubblichiamo la lista di centinaia di professionisti, associazioni e realtà della società civile che l'hanno scritto, e tra queste c'è, oltre Emergency, c'è la Società Italiana di Medici delle Migrazioni, Mediterranea, Medici Senza Frontiere, SOS Humanity, Mission Lifeline, Sea-Watch, Compass Collective, Open Arms, e ha aderito anche Medicina Democratica ed altre associazioni che non sono direttamente coinvolte in mare, ma che si battono da anni per il diritto alla salute. Grazie moltissimo.
Grazie Roberto Maccaroni, responsabile grazie sanitario della Life Support di Emergency. Grazie.
Grazie a voi e agli ascoltatori.
Arrivederci.
37.2 torna venerdì prossimo, sempre dopo il GR delle 10.30. Un saluto da Elena Mordiglia.
E da Vittoria Agnoletto.
A presto.